Gianluca Lambusta di Cinochi ha intervistato l'ultramaratoneta Giorgio Calcaterra.
Benvenuti in questa puntata di Incontro Tendenza, un podcast che vuole raccontare le storie di imprenditori, liberi professionisti, in questo caso atleti, che grazie alla loro, diciamo, storia in controtendenza hanno raggiunto il successo. È anche un modo per me per imparare, e quest'oggi imparerò da Giorgio Calcaterra. Piacere di conoscerti.
Grazie, piacere mio.
Allora Giorgio, io, per non farti assolutamente uno sgarbo, voglio dare un po' di dati, perché già che hai una pagina Wikipedia dice tanto di te, però io tiro fuori un po' di numeri, correggimi se sbaglio. Allora, Giorgio Calcaterra, più di 370 maratone e ultramaratone corse. Solo in un periodo temporale di 10 anni, 175 maratone. Solo nel 2004, 31 maratone corse. Hai un record mondiale di maratone sotto le 2 ore e 20, stabilito nel 2000, di 16 maratone. Hai vinto la tua prima 100 km nel 2006, con il tempo di 6 ore e 45. E sei soprattutto, qua direi, tre volte campione mondiale e vanti anche due bronzi. Sono stato bravo? Mi sono ricordato
bravissimo,
tutto.
Ti ringrazio. non avrei saputo fare di meglio.
Meno male, sono contento. Già mi sono tolto un primo peso. Giorgio, io vorrei chiederti, chiaramente hai una vita a livello nell'ambito professionistico, nell'ambito dell'atletica, immensa, però vorrei partire un po' dal principio, perché se sei qui un motivo c'è, e vorrei capire quel motivo, perché mi raccontavi mentre prendevamo un caffè che hai iniziato a 10 anni, no? Io poi oggi vorrò un po' rispecchiarmi nel tuo percorso, perché io iniziai a 12 anni nell'ambito dell'atletica, però a 10 anni iniziamo senza essere consapevoli, quasi per gioco, e poi sei arrivato dove sei oggi. Perché hai iniziato? Quali sono state le tue ispirazioni? È stata una casualità? Cioè, che cosa ti ha spinto a iniziare un percorso che ipotizzo nemmeno tu pensavi sarebbe poi sfociato in quello che vediamo oggi?
Ah sì, esattamente, non me l'aspettavo nemmeno io di fare quello che poi ho fatto. Ho cominciato per gioco, perché comunque era il mio gioco preferito correre. Uno dei ricordi più belli che ho è la mia prima gara, ma non una gara ufficiale. La mia prima gara, almeno quella che ricordo, era quando mia mamma mi chiedeva di andare a prendere il latte, e io, diciamo, ero a 300 metri da casa e ci andavo con una al bar latteria che c'era all'epoca, ci andavo correndo proprio a perdifiato, e per me era una gara, e il mio premio era vedere mia mamma che quando rientravo diceva: ma già sei qui, ma come sei uscita adesso? Poi non so se lo diceva perché lo pensava o per gratificarmi, però quella frase era per me la mia coppa. E quindi ho cominciato a correre per gioco. La mia prima gara ufficiale è stata una non competitiva della Maratona di Roma, che all'epoca si chiamava Roma Maratona, 14 marzo 1982, 10 anni. Con papà passeggiavamo, abbiamo visto la pubblicità della gara, papà mi ha detto: perché non ti iscrivi? Io ho detto: perché no? E l'ho fatta. Si arrivava al Circo Massimo, sono arrivato in questo bellissimo posto, era primavera, c'erano le margherite, quando arrivavo c'era il ristoro per tutti, quindi perché dite, mi sottolineo sul ristoro, perché per me era il paese dei balocchi, tutto lo yogurt, il latte, di cui ero goloso all'epoca, adesso ho cambiato alimentazione, però mi faceva sembrare tutto molto bello, molto giocoso, molto festoso, quindi mi piaceva la corsa e mi piaceva anche il clima che si respirava prima, dopo e durante.
Ma la prima gara è stata una maratona? La prima gara che... No, a 10 anni una maratona? No,
no,
la distanza?
No.
Ah, ok, la distanza.
Praticamente quando fanno queste gare più importanti come la Maratona di Roma, organizzano per i più pigri, tra virgolette, o piccoli, no, non pigri, per chi magari non ha avuto tempo di allenarsi, la stracittadina, che è una distanza più corta che parte in seguito alla Maratona di Roma, come coreografia, diciamo. Sì. Forse non ho usato il termine giusto. Comunque... si corre, si cammina, io ricordo di gente che camminava col cagnolino, col passeggino, quindi non era una super gara, però era quello che piaceva a me, lo stare insieme e il fare movimento.
E poi come sei passato alle ultramaratone? Cioè, qual è stato il passaggio, no? Dai 10 anni fino ai 25-30, insomma, dove magari come atleta sei diventato più maturo. Tu il primo titolo mondiale a che età l'hai vinto?
L'ho vinto nel 2008, quindi sono del 72, 36 anni.
Ok. Primo mondiale a 36 anni sulla ultra.
Sì, perché purtroppo ci sono arrivato tardi all'ultra maratona, perché questa distanza di 100 km a me faceva paura. Cioè 100 km sono 100 km. Quando me lo dicevano, dicevo, ma che scherziamo? Ma io devo correre per 100 km. E quindi rimandavo. Mi divertivo con le mie maratone, per carità, però tra 42 e 100, certo. Tutti mi dicevano, ma fai tante maratone, saresti adatto a fare la 100. Dico, ma è un'altra cosa. E in effetti è un'altra cosa. E quindi ho rimandato fino a quando nel 2006 ho detto, proviamo, ma volevo provare come fosse un viaggio. Quindi non pensavo di cominciare la carriera da 100 chilometrista, pensavo di fare una specie di cosa unica, così, di mettermi alla prova per questo grande viaggio. E poi alla fine, siccome avevo tanta paura di non farcela, l'ho preparata strabene, facendo tutti i giorni 30 km, facendo un lungo da 80 km. E quindi la mia prima partecipazione, che alla 100 km, che era Passatore 2006, Passatore è una gara che parte da Firenze, arriva a Faenza, è molto importante in Italia, e beh, l'ho vinta. E quindi a quel punto quello che doveva essere un una tantum è diventata la mia gara preferita.
Come hai superato quella paura? Cosa ti ha... è stata una sfida personale, una sfida con qualcuno, cioè quel muro a livello mentale, come l'hai superato?
Con la voglia di mettermi in gioco, che fa sempre parte di me, con la voglia di provare qualcosa che non avevo mai fatto. E poi era attratto da questo numero tondo, perché la maratona è bella, però sono 42 km, 195, solo per fare i calcoli della media a chilometro diventa difficile. E invece quel 100, quel numero tondo, mi piaceva i 1000 metri. Quando ho cominciato a correre a scuola facevamo le gare sul chilometro, 1000 metri, poi ho fatto tanti 10.000 e la 100 per me era il completamento. E quindi mi ha attratto talmente tanto che ho detto ci provo, e ho vinto la paura.
Uno pensa 100 km sono tantissimi, noi mentre parlando con te poco fa giustamente dici sì sono tanti per uno non allenato, quindi poi è lo standard che cambia, no? È lo standard, dipende da chi osserva, però sicuramente c'è una preparazione mentale, no? Una preparazione passando da una gara da 2 ore e 20 a una gara da 6 ore e 45 comunque cambia la percezione del tempo e della fatica. Come ti prepari mentalmente a una 100 km? Come ti prepari mentalmente ad un'ultramaratona, passando da una maratona che comunque per i comuni mortali è già una distanza importante?
Allora, io ho imparato dallo sport che è molto importante essere graduali. Non si può cominciare da zero, arrivare a 100 così in un attimo. Si può anche fare, però non lo apprezzi, non rischi di farti male, rischi di non arrivarci bene. E quindi ci sono arrivato gradualmente. Quindi ho fatto i 42, poi ho fatto qualche gara da 50, poi una gara da 58, poi una gara da 63. Erano tre mezze maratone in fila e in Irlanda, me la ricordo, perché era proprio così, quindi c'era la 21 km che partiva dopo 21 km, la 42 km che partiva dopo la 42 km e chi partiva dall'inizio se ne faceva 63. E quindi sono arrivato gradualmente, facendomi poi il lungo da solo di 80 km. E quindi con la gradualità tutto quello che sembra impossibile diventa possibile, diventa almeno più facile da raggiungere.
La costanza, mi verrebbe anche a dire, no?
Assolutamente, dico sempre che i due principi fondamentali per poter correre bene a lungo sono quelli delle mie iniziali, Giorgio Calcaterra: costanza e gradualità. E ho sempre pensato che quello è stato il mio segreto, anche un po' l'accettare quello che viene. Che non vuol dire non provare a ottenere di più, ma vuol dire quando qualcosa non va bene, non pensare che non è andata bene, ma pensare che comunque è qualcosa che hai fatto e che è valido. Faccio un esempio: dopo 12 vittorie al Passatore, l'anno dopo sono arrivato terzo, e quando sono arrivato molti mi dissero: ah Giorgio, mi dispiace. Beh, io non ero dispiaciuto, ma lo dico veramente, perché non avevo dato per scontato che potevo vincere sempre. Quindi un terzo posto è un terzo posto. Come si fa a non essere felice di un terzo posto? Non dovrei essere felice di un terzo posto perché l'ho vinto per 12 volte. Non sarei una persona, secondo me, saggia, perché bisogna apprezzare quello che si ha a prescindere da quello che si è avuto.
Bellissimo. Avevo una domanda, con questa cosa mi hai fatto un attimo distrarre, perché hai detto una cosa bellissima, una cosa che secondo me tutti noi dovremmo ogni tanto ricordarci, no? Di non dare per scontato quello che abbiamo, e che quindi non è dovuto niente, non è assolutamente dovuto niente, dobbiamo apprezzare ogni singola cosa che ci capita durante la giornata, perché poi soprattutto adesso quando ti ho conosciuto qualche ora fa noto in te una calma, una serenità che ti invidio sinceramente.
Grazie, ci provo.
Che vorrei ottenere in un futuro, perché adesso non è un momento in cui io sono calmo, nel senso ho tante cose, ho due bambini piccoli e diciamo la calma non riesco a trovarla nelle mie giornate. Però ecco, il podcast in sé per sé nasce anche per un mio egoismo nel capire altre persone come affrontano la vita, come hanno affrontato tante sfide. Ti volevo fare un'altra domanda, adesso mi è venuta in mente: hai mai avuto un allenatore, qualcuno con il quale ti sei confrontato, qualcuno che ti ha fatto crescere, o se adesso chiaramente ipotizzo ti segui da solo?
Sì, adesso mi seguo da solo. Negli anni ho provato diversi allenatori, non tantissimi, ma comunque qualcuno l'ho provato soprattutto per curiosità e perché è giusto provare le cose. E devo dire che non è che mi trovavo male, mi hanno aiutato a crescere, mi hanno dato a fare buoni tempi. L'unico problema che riscontravo con gli allenatori, ma è giusto così, non è una mancanza dell'allenatore, è che l'allenatore giustamente deve poi decidere anche le gare che devi fare, perché comunque non puoi gareggiare sempre se vuoi ottenere il risultato. E quindi la vedevo un po' come una limitazione, nel senso che dovevo chiedere il permesso per gareggiare. Ripeto, era giusto, io anch'io, se dovessi allenare una persona, cioè se tu mi fai tutte le gare non conciliano con gli allenamenti. Però la mia vita è stata quella sempre contraddistinta dalle tante gare, quindi rinunciare a gareggiare per magari preparare meglio una gara magari sarebbe stato utile, però avrebbe un po' snaturato me stesso. E quindi alla fine, dopo un po', giustamente si stufavano e mi dicevano: no, vabbè, allenati da solo.
Esatto. Ma quando si ha un allenatore, chiaramente si dice che l'allenatore non conosce perfettamente il tuo corpo, no? Perché sei solo tu che vivi il tuo corpo. Ma allo stesso tempo, allenarsi da solo per una persona che non è forte mentalmente significa darsi le cose che prettamente vuoi fare e non quelle che non vorresti fare. Quindi denota anche questo, secondo me, una grande disciplina, perché allenarsi e autoallenarsi, quindi darsi un programma di allenamento in generale, no? Darsi delle imposizioni durante la giornata in generale è qualcosa di difficile. Noi siamo tendenzialmente pigri. Come hai combattuto questa, cioè, che ti devi dare anche la medicina che sostanzialmente può anche non piacerti? Avrai delle cose che nel tuo allenamento non ti piace fare, o tu basta che corri e sei felice? Ci sono magari le ripetute, le salite, qualcosa che ti aiuta, che è propedeutico alla ultra, che però magari non ti piace fare e che devi mettere dentro il tuo programma?
Ma diciamo, ultimamente sono abbastanza tra virgolette pigro, quindi non mi metto quei lavori, quelle ripetute che mettevo prima. Però per tanto tempo, ma soprattutto perché gareggio tanto, quindi cerco di ascoltare il mio corpo, so che magari potrei esagerare mettendoci anche delle ripetute, però in altri periodi io prendevo proprio il mio quaderno, scrivevo prima quello che dovevo fare. A quel punto era come avere un allenatore, perché è vero che l'avevo detto io, però poi valeva mantenere quello che io mi ero scritto, e quindi questo mi aiutava. Farlo in maniera scritta precedentemente, quindi programmare, che ne so, 3 mesi di allenamento in quella maniera, mi aiutava ad essere disciplinato.
Ok, quindi diciamo utilizzavi un po' la mente programmatrice, perché day by day, giorno per giorno, svegliarti e sentirti il dolore, se ti se ti dovevi poi programmare la giornata, avresti trovato un po' di difficoltà, nel senso che magari avresti accomodato il mood della giornata, quindi...
Sì, esattamente, e poi è importante avere una visione generale, che ce l'hai se pianifichi un po' di più l'allenamento. Certo. Quindi io, non so, andavo il giorno della gara, andavo 2 settimane prima nel calendario, ci mettevo l'ultimo lungo, 2 settimane prima ci mettevo un lungo di avvicinamento, poi a metà settimana mettevo magari delle ripetute, quindi me lo studiavo in quella maniera, che giorno per giorno non ti può riuscire, devi prendere carta e penna e programmare quello che devi fare se vuoi fare un certo tipo di allenamento, se no fai come faccio adesso io, che magari corro e basta, senza particolari lavori, però poi gareggio quasi tutte le settimane, quindi considero quello il mio lavoro. Lavoro è un termine che noi nella corsa usiamo, ma che magari non tutti potrebbero capire, quindi lo voglio spiegare.
Sì.
Il lavoro è quando facciamo un allenamento particolare, più sull'intensità che magari sulla lentezza, e quindi lo chiamiamo lavoro, però non è un lavoro, è sempre un gioco.
Bene, infatti era la domanda che ti volevo fare, perché so che tu sei stato un tassista per tanto tempo, ma poi hai deciso di dedicarti completamente, anima e corpo si potrebbe anche dire, alla corsa, no? Però hai avuto quella giornata nella quale c'era anche un lavoro che non era il lavoro gioco, che è la corsa. Come ti gestivi? Cioè, come era divisa più o meno la tua giornata in quella fase della tua vita?
Ma io per tanti anni ho fatto il tassista qui a Roma, e devo dire che era un lavoro che mi ero scelto io. Nessuno mi aveva mai detto fai quel lavoro o consigliato a quel lavoro. Era un lavoro che ho scelto perché cercavo un lavoro che mi rendesse libero, e quando ho preso quella decisione mi sembrava uno dei lavori più liberi. Quando sono riuscito a ottenere, diciamo, dei risultati in atletica, e quindi è diventato, diciamo, il lavoro anche la corsa, lavoro nel senso che, anche se non lo vedo come lavoro, però ti dava, diciamo, dei guadagni, quindi certo, in quel senso lavoro. E allora ho continuato perché comunque mi dava la possibilità di gestirmi bene, diciamo, potevo magari attaccare un'ora, 2 ore dopo, e quelle 2 ore andarmene a correre, quindi andavo a correre la mattina, poi andavo a lavorare e poi il pomeriggio, diciamo, facevo il secondo allenamento. E quando lavoravo il pomeriggio mi era un po' più complicato, però spesso la sera mi fermavo all'orario di quando i taxi, diciamo, finivano il turno, che erano alle 10 della sera, al Biscotto, che è un posto che noi chiamiamo così, che è di fronte alle terme, allo stadio delle Terme di Caracalla. Parcheggiavo il mio taxi, tanto c'avevo la borsa sempre in macchina, e facevo magari il secondo allenamento che mi era rimasto, gli ultimi 10 chilometri. Quindi si conciliava bene, perché comunque era un lavoro che mi dava libertà negli orari, e anche la possibilità di avere sempre in macchina la mia borsa con il cambio e fermarmi dove volevo per allenarmi.
Avendo impostato poi la tua vita solo sulla corsa, chiaramente anche le persone che ti circondavano riponevano delle aspettative in quello che stavi facendo. Come hai gestito nel corso del tempo le aspettative delle persone che, chiaramente, vedendo che da lavoratore sei diventato solamente un atleta, come le hai gestite, no, queste aspettative? Se ce ne sono state, magari poi mi dirai no, stavo tranquillo, nessuno ha riposto pressione su di me.
No, nessuno ha riposto mai pressione su di me, perché comunque anche il fatto che avevo lasciato il mio lavoro da tassista non implicava nulla, nel senso che comunque lo potevo sempre riprendere, non l'avevo lasciato definitivamente, ho ancora la licenza, okay, per fortuna si può dare in gestione, e quindi avevo sempre il piano B dietro l'angolo. Ma questo l'ho fatto anche sempre per poter vedere la corsa non come un lavoro, cioè non come indispensabile, perché io ho sempre saputo che avevo l'altra cosa, quindi dico, finché corro, finché mi diverto, finché riesco a ottenere qualcosa dalla corsa lo faccio, quando non potrò più ho il mio piano B, quindi su questo non ho avuto mai pressioni.
Beh, bello, perché comunque alla fine ti sei vissuto anche meglio forse la corsa, no? Sapendo che comunque sarebbe stata poi potenzialmente un piano B, ma il piano A è sempre rimasto, anche se fortunatamente, da quello che mi stai dicendo, a oggi ancora sei sul piano B, cioè la corsa,
sì,
però
sì.
Il piano A esiste ancora, esatto. Forse te l'ha fatta io anche meglio, no?
Sì, è quello per cui non ho mai smesso di lavorare all'inizio, quando magari nel 2000 effettivamente ero molto più performante, potevo fare il professionista appunto e vendere magari la licenza, perché all'epoca non si poteva dare in gestione, quindi o la guidavo io oppure la vendevo, però a me non andava di venderla, proprio per poter vedere la corsa sempre come un qualcosa che non dovevo fare per forza, perché comunque mi sarei potuto mantenere in altro modo.